Dal profondo passato al futuro. Se pensassimo ad uno slogan, questo potrebbe sintetizzare tranquillamente il 2004. In quell'anno, la rivista Corrispondenza Archeologica pubblica la notizia della scoperta in una grotta in Germania dello strumento musicale più antico del mondo. Si tratta di un flauto di 35.000 anni fa, costruito da una zanna d'avorio. Da uno strumento musicale arcaico ad uno dei mezzi di comunicazione più utilizzato da giovani e adulti. Amato o odiato, come suo fondatore, Facebook è presente nella quotidianità di gran parte del pianeta e, forte delle 100 lingue in cui è disponibile, è un fenomeno sociale di portata eccezionale. Ci ricordiamo di quell'anno anche per i tristi attentati terroristici alla stazione ferroviaria di Madrid, ad opera di una cellula marocchina affiliata ad Al-Qaeda, e per il disastroso tsunami che ha sconvolto una vastissima area del sud-est asiatico. Furono oltre 400.000 le vittime tra morti e dispersi. Al cinema escono due film che segnano il pubblico. The Passion, di Mel Gibson, scandalizza per l'iperrealismo e la crudeltà con cui viene raccontata la vita di Gesù, mentre Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, polverizza la concorrenza agli Oscar aggiudicandosene ben 11. Mentre il primo gruppo rock occidentale, ufficialmente autorizzato a vendere un proprio album in Iran, diventano i Queen. La compilation però contiene solo i brani a sfondo sociale e non quelli che parlano d'amore. Costa $1 e ha anche la traduzione dei testi. Il 2004 si porterà via Marco Pantani, scalatore eccezionale ed eterno campione del ciclismo, e poi due giganti dello spettacolo. Di talento ne avevano parecchio: Marlon Brando, uno degli attori più talentuosi di sempre e un modello di recitazione per tantissimi dopo di lui, e Ray Charles, pianista e cantante soul, reso ancora più straordinario dalla cecità che dovette patire all'età di 8 anni. Infine, il 16 maggio, Roberto Baggio disputa a 37 anni l'ultima partita della sua carriera. Era un Milan-Brescia terminato 4-2 per i rossoneri, valevole per il turno conclusivo della stagione 2003-2004, in cui fornì l'assist per il gol di Matuzalem. Alla sua uscita, 5 minuti prima della fine dell'incontro, viene abbracciato da Paolo Maldini e tutto il pubblico di San Siro, gli tributa una lunga standing ovation. Buona vita di Vincodino.
Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Palla al Centro, Road to Euro 2020. Siamo arrivati all'edizione del 2004, una di quelle edizioni più pazze e sorprendenti, forse anche la più imprevedibile di tutte. Io sono Andrea Marengo, vado subito a salutare i miei compagni di viaggio che questa sera ci racconteranno di questa edizione veramente pazzissima. Un saluto a Riccardo Morra.
Ciao Andrea, ciao a tutti, un piacere essere qua.
Ciao anche a Federico Cattai.
Ciao André, buonasera a tutti.
Davide D'Alberti.
Ciao a tutti ragazzi, bentrovati.
E un saluto anche a Emanuele Prina, ciao Ema.
Buonasera, ciao ragazzi, buona puntata a tutti.
Ottimo, ottimo, io stasera sono alla prima conduzione, sono veramente carichissimo, come siamo carichissimi tutti noi, perché oggi è lunedì, è un giorno molto particolare perché da stasera noi saremo in onda su Radio Village Network, che ci ha concesso questa incredibile opportunità di trasmettere tutte le nostre puntate sulle loro piattaforme. Saremo in onda 4 volte a settimana, al finale di puntata ricorderò meglio gli orari. Siamo veramente carichi, io direi allora di iniziare in questa che è veramente un'edizione particolare. Parto subito da te Ricky, perché so che ci devi raccontare di un'introduzione davvero particolare.
Dal 1992, per decidere i tempi supplementari di una sfida ad eliminazione diretta, fu introdotta la regola del Golden Goal, la quale prendeva spunto dal Sudden Death, concetto utilizzato negli sport nordamericani, dove non è concepito che una sfida termini in parità. Dal 2003, però, dalla UEFA venne introdotta la regola del Silver Goal, traducibile come gol d'argento. Questi voleva dire che la squadra che si sarebbe trovata avanti al termine del primo tempo supplementare avrebbe vinto, oppure si sarebbe proseguito con il secondo tempo. In Italia il Golden Goal sbarca nel 1994 e lo scopritore, come potremmo così dire, sarà niente meno che Alessandro Del Piero, che nell'aprile del 94 regalerà alla Juventus la finale del torneo di Viareggio ai danni della Fiorentina proprio durante i tempi supplementari. Il Silver Goal ebbe però vita veramente breve, infatti già al tramonto dell'Europeo del 2004 venne abolito per far spazio alla regola dei supplementari classica che ben conosciamo e che è attualmente in vigore. Sicuramente uno dei più importanti e decisivi Silver Goal fu quello segnato da Dallas, che all'ultimo minuto del primo tempo supplementare della sfida tra Grecia e Repubblica Ceca trovò il gol, affondando così le speranze dei cechi e regalando al suo paese la finale poi vinta contro il Portogallo. Inutile dire come ora ci sembrino tempi veramente lontani, a voi lascio l'interpretazione del fatto che questi schemi di Golden Goal o Silver Goal fossero più o meno spettacolari e veritieri rispetto alla classica e attuale regola, aggiungendo inoltre le pesanti critiche che hanno subito nel corso degli anni da giornalisti, allenatori e calciatori stessi.
Parliamo adesso d'Italia, Davide, perché so che ci devi raccontare di questa edizione che noi, ahimè, ricordiamo molto bene.
L'Europeo del 2004, per coloro che hanno, diciamo, tra i 25 e i 30 anni, come me, è sicuramente la prima grande competizione internazionale che ricordiamo. Personalmente ho qualche ricordo un pochino più offuscato del Mondiale 2002, ma senza dubbio la rassegna svoltasi in Portogallo ben 16 anni fa è la prima grande delusione legata ai colori azzurri. L'Italia si qualifica agevolmente per l'Europeo. Gli azzurri vincono il loro girone con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi, entrambi contro la Serbia-Montenegro, e solo una sconfitta subita con il Galles, proponendo un buon calcio e subendo solamente 2 gol. Sugli scudi sicuramente l'attacco, che con ben 17 reti in 8 partite è frutto di un reparto offensivo davvero clamoroso se si pensa ai nomi che chi più chi meno hanno indossato la maglia azzurra tra il 2002 e il 2004, periodo delle qualificazioni. Abbiamo Del Piero, Totti, Vieri, Inzaghi, Di Vaio, Miccoli, veramente chi più ne ha più ne metta. L'Italia viene inserita nel gruppo C assieme a Svezia, Danimarca e Bulgaria, sicuramente non il peggiore dei gironi estratti. Sulla panchina siede Giovanni Trapattoni, voglioso di riscattare la delusione ancora fresca di 2 anni prima in Corea. La sua idea è quella di schierare la squadra con un 4-2-3-1, con 2 mediani, Perrotta e Zanetti, che benissimo avevano fatto nelle qualificazioni, e poi cercando di far convivere in avanti il talento di Del Piero, Totti e Bobo Vieri, con il solito gravoso dilemma della convivenza dei due numeri 10, equilibrando il reparto a supporto del numero 9 con un esterno di gamba molto duttile, come Camoranesi. In difesa i 4 sono Panucci, Cannavaro, Nesta e Zambrotta, davanti a Buffon. A tutti gli effetti credo una delle nazionali più forti sulla carta che abbiamo mai avuto. L'inizio è però in salita. Alla prima giornata dobbiamo affrontare i danesi, squadra non certo irresistibile, ma tosta quanto basta per costringere gli azzurri a una partita incolore, senza mai trovare le giuste trame di gioco e senza riuscire mai ad accendere il talento dei nostri numeri 10. La partita finisce 0-0, ma l'episodio che tutti ricordiamo e ricorderemo è il clamoroso sputo di Totti a Poulsen, che lo aveva marcato stretto per tutta la partita. Il gesto inizialmente non fu visto dal direttore di gara, ma fu filmato da una TV danese e con la prova TV il pupone prese ben 3 giornate di squalifica. Oltre il danno, anche la beffa. Totti nella sua recente biografia racconta come la vergogna di quel gesto gli avesse fatto quasi cancellare il ricordo, tanto che il giorno dopo, quando un dirigente lo avvicinò per chiedere se davvero fosse successo, visto che iniziavano a girare le prime indiscrezioni, lui subito negò tutto e rimase basito vedendo il video, dicendo di non riconoscersi. La più grande vergogna della sua vita calcistica, dichiarerà, anche se ancora oggi ricorda con molta precisione tutti i trucchetti che il buon Poulsen utilizzò per fargli perdere la calma. Dopo la partita però non è questo l'episodio di cui tutti parlano, in quanto notato solo 2 giorni dopo. I giornali, la televisione e in più generali media iniziano infatti a spingere per una rivoluzione tattica, secondo loro necessaria per poter dare una svolta ad una squadra persa senza idee né agonismo alla prima importante uscita. Ancora una volta è la stampa ad indicare al CT le mosse da eseguire. Così Trapattoni, per la seconda sfida che ci vedeva contro gli svedesi, decide di inserire in mediana Pirlo e Gattuso, la cerniera del Milan, facendo sedere Zanetti e riciclando il sempre utile Perrotti in una posizione leggermente più avanzata insieme a Del Piero, a supporto sempre di Vieri, lanciando per la prima volta un ragazzo di 22 anni che arrivava da Bari, pieno di talento e voglia, Antonio Cassano. Fantantonio non butta io l'occasione ricevuta e timbra la rete dell'1-0 con un tiro di testa su cross di Panucci, di certo non il suo colpo migliore. Quando i tre punti sembrano ad un passo, ecco che arriva il colpo di genio di colui che da lì a poco sarebbe diventato il centravanti della Juventus. Calcio d'angolo, torre di un giocatore gialloblu, palla che batte e ribatte al limite dell'area piccola fino a quando Zlatan Ibrahimovic, un giovane ragazzo di Malmo di origini jugoslave, con un colpo di tacco degno del giocatore che sarebbe diventato, sorprende Buffon, infilando il pallone sotto la traversa. Pochi centimetri sopra, la testa di un bobone che, pur saltando, non riesce a togliere il pallone dal set. I verdetti sono così amaramente rimandati all'ultima giornata. L'Italia deve vincere e sperare che l'altra sfida tra Svezia e Danimarca non finisca con un pareggio uguale o superiore al 2-2. Entrambe le partite erano in programma alle 19.45 del 22 giugno. Svezia-Danimarca ad Oporto e Italia-Bulgaria a Guimaraes, una cinquantina di chilometri lontano. Il Trap si gioca la permanenza all'Europeo senza Totti e Cannavaro squalificati, al suo posto Materazzi, e con Corradi al posto di Vieri, mai realmente in condizioni e bersagliato dalla critica. Iniziano i match, e se da una parte la partita di Oporto è molto vivace, gli azzurri faticano, come dimostrato nelle precedenti partite, a trovare un buono spartito. Il primo tempo purtroppo non è quello che ci aspettavamo, l'Italia non trova gli spazi giusti, sembra stanca e demotivata. La Bulgaria, seppur con meno talento, si copre bene, si rende pericolosa in ripartenza. Al 47esimo del primo tempo arriva però la mazzata. Materazzi trattiene ingenuamente Berbatov ed Ivanov, l'arbitro della gara, indica il dischetto. Calcio di rigore trasformato alla perfezione da Petrov, nulla da fare per Buffon. Alla fine del primo tempo, l'Italia pare spacciata. Dopo l'intervallo però sembra esserci un altro piglio in campo, a ridare un po' di speranza agli azzurri e per Rotta, che dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa con un tapin acciuffa il pareggio. Le partite scorrono, da Oporto arrivano buone notizie, il forcing dell'Italia aumenta, la Bulgaria ha le corde, ma il gol del sorpasso non arriva. Gli ultimi secondi della partita l'Italia li gioca con tre difensori e quattro attaccanti, il tutto e per tutto è dimostrato dal Trap, che inserisce Di Vaio al posto di Materazzi. Ivanov concede 5 minuti di recupero. E proprio negli ultimi secondi, Cassano trova di nuovo la rete del 2-1. Stiamo vincendo, ce l'abbiamo fatta. Cassano esulta, salta e si sbraccia, corre verso la panchina. Ma qualcuno lo avvisa del pareggio della Svezia e la gioia diventa subito disperazione. Fantantonio resta a terra, non vuole continuare. La partita e l'Europeo dell'Italia finiscono qui. Per i tifosi azzurri, allo stadio o sul divano di casa, l'eliminazione è una batosta. Rimarrà per sempre l'Europeo del biscotto. Ma a guardarla con più lucidità, con così tanta qualità ed esperienza, avremmo dovuto sicuramente incidere di più per essere ancora una volta artefici del nostro destino.
Eh sì, questo per noi italiani sarà ricordato per sempre come l'Europeo del biscotto. Vengo appunto da te, Ema, perché so che ci devi raccontare di quella partita, per noi italiani maledetta.
Esatto, Davide ha fatto una bellissima panoramica sul nostro, diciamolo, orrendo percorso a Euro 2004. Sarebbe interessante capire però come ci siamo arrivati a quella decisiva partita e cosa è successo prima e dopo quella partita, ovviamente la nostra contro la Bulgaria e quella di Danimarca-Svezia, perché ci concentreremo su questa partita adesso. Inutile dire che il 22 giugno del 2004 fa parte senza dubbio delle date funeste del calcio azzurro. Ma prima di quella partita si passa da una dichiarazione al vetriolo all'altra. Insomma, i quattro giorni che portano l'ultima partita del girone sono veramente infuocati ed è proprio durante l'attesa della partita che si inizia a parlare di biscotto. Le tre contendenti al passaggio dei quarti di finale, tre perché la Bulgaria è già aritmeticamente eliminata, sono a pari punti, 5, e passeranno le due squadre che avranno la differenza reti migliore o in caso di parità anche in questa classifica il miglior attacco. I tifosi danesi e svedesi si presentano addirittura allo stadio con scritto sulle guance e sugli striscioni il risultato che più gradirebbero, che manco a dirlo, è il 2-2, un risultato che eliminerebbe l'Italia. Mai come in questo momento Svezia e Danimarca, spesso nemiche in campo, sono unite da un obiettivo comune, fare lo sgambetto agli azzurri. A partecipare alla disputa biscotto sì, biscotto no, anche alcuni giocatori. E ad alimentare i sospetti c'è in prima linea, ovviamente, Ringhio Gattuso, che dichiara alla Gazzetta dello Sport che avrebbe voluto ben 50 telecamere a sorvegliare la partita tra danesi e svedesi. Alex Del Piero però pensa positivo e cerca di smorzare gli animi. Il 2-2 sarebbe sporco, sarebbe indecoroso e non è neanche così facile da combinare. Per me impensabile. finirà che noi si vince e loro faranno 0-0. Alla schermaglia della vigilia prende parte anche il CT danese Morten Olsen, che stanco delle polemiche ammette ironicamente: ma è ovvio che ci metteremo d'accordo. Insomma, si inizia a giocare e il milanista John Dal Tomasson non sembra intenzionato a scendere a patti in realtà con gli svedesi. Al 28esimo porta in vantaggio i danesi, poi però due episodi rendono quasi impossibile il prosieguo del cammino europeo per l'Italia. Alla fine del primo tempo segna la Bulgaria, con Martin Petrov su calcio di rigore. Ci ha ricordato Davide come il fallo fosse di Materazzi che precipitò su Dimitar Berbatov. E inizio secondo tempo, al 47esimo, sempre dagli 11 metri, la Svezia pareggia con Henke Larsson. Poi ci pensa Perrotta a dare un po' di speranza. E soprattutto al 66esimo ancora lui, Thomasson, che porta di nuovo avanti la Danimarca a Boa Vista. L'Italia, lo sappiamo, deve vincere. Ma ad andare in rete sono invece gli svedesi. All'89esimo il portiere della Danimarca Thomas Sørensen non trattiene un cross sinceramente innocuo del futuro romanista Christian Willemsson e dall'attaccante svedese Mattias Johnson la palla del pareggio e della qualificazione. Guarda caso il risultato finale tra le scandinave è proprio di 2-2. Un incubo che diventa realtà e che rende del tutto inutile il gol vittoria di Cassano al 94esimo. Per noi tifosi l'eliminazione è una batosta enorme. La sensazione di essere stati truffati è nel cuore di ogni italiano, ma spesso ci dimentichiamo come, al di là di qualsiasi biscotto, la nazionale si fosse preclusa il passaggio del turno ben prima, con due pareggi contro due squadre sulla carta battibili. Danimarca e Svezia festeggiano insieme con fiumi di birra e striscioni di sfottò contro gli azzurri. Uno recita 2-2 and the spaghettis are out, un altro su tinte giallo-blu dice 2-2, ciao Italia. Un mese dopo, quel 22 giugno 2004, ad alimentare i nostri rimorsi e la nostra rabbia, ci pensa il quotidiano svedese Offside. Il giornale, con un'inchiesta ripresa, poi da diversi quotidiani europei, tra cui il Corriere della Sera, rivela delle conversazioni tra i giocatori di Svezia e Danimarca prima del match e anche durante. Si parla di uno scambio di battute tra lo svedese Erik Edman, ex meteora del Torino, e il danese Niklas Jensen. Offside racconta che il primo avrebbe detto: pensi che dovremmo fare un bel 2-2? Il secondo: sì, forse potremmo. Ancora Edman: allora fateci fare gol per primi. Ma non è tutto. Durante la gara lo svedese Anders Andersen, rivolto al danese Thomas Gravesen sul 2-1 per la Danimarca, avrebbe chiesto: fateci fare un gol. Al che Gravesen avrebbe gridato: sì, allora attacca e basta, al diavolo. Alla fine Thomas Sørensen si avvicinò, contento del risultato, al danese Marcus Albach, dicendo: amico mio, e quello replicò: lasciami stare, una cosa penosa. E noi aggiungiamo: sì, lo è stata, e come se lo è stata.
Forse è meglio se lasciamo un attimo da parte l'Italia, ci concentriamo adesso sulle due squadre finaliste di Euro 2004, ovvero Portogallo e Grecia. In particolare io vi vado a parlare dei lusitani e di un protagonista inatteso, ovvero il portiere Ricardo. Se andiamo a cercare Ricardo su Google, in ordine compaiono il sito internet di una multinazionale, la pagina Wikipedia dell'importante economista inglese e il profilo di uno splendido giocatore che però da sempre si fa chiamare Kakà. Poi, tra una serie di risultati trascurabili, sepolto tra quelle infinità, c'è Ricardo Pereira, il portiere, e non il terzino e nemmeno l'attore, anche se l'uomo di cui sto per parlare sarebbe stato senza alcun dubbio eccezionale anche in quel ruolo. Ricardo Pereira ha giocato quasi 80 partite in nazionale, l'europeo in cui il Portogallo arriverà poi in finale, il mondiale del 2002, ma solo da spettatore, e quello del 2006, dove ha fatto in tempo solo ad intuire un rigore realizzato da Zinedine Zidane. L'episodio storico surreale che lo riguarda avviene però proprio in questo europeo. Dopo aver superato il girone al primo posto, lasciando alle spalle Grecia, Spagna e Russia, il Portogallo incontra ai quarti di finale l'Inghilterra, che aveva chiuso il girone al secondo posto. Il vero e proprio banco di prova per i lusitani. L'Inghilterra infatti ha sulla carta forse il miglior centrocampo d'Europa. Lampard e Gerrard come centrali, il delizioso piede di Beckham e l'esperto Scholes. Ma il Portogallo può comunque permettersi di avere in panchina Simão e Rui Costa. E se la difesa, a parte la nuova scoperta Ricardo Carvalho, non ha nessun nome altisonante, Ronaldo, Deco e Figo formano un trio delle meraviglie in grado di cambiare la partita da un momento all'altro. E infatti la partita è divertente e anche equilibrata, anche se subito in salita per il Portogallo. Owen, dopo 3 minuti, porta in vantaggio gli inglesi e ammutolisce lo stadio. Il pareggio portoghese, dopo un'intera partita a rincorrere, arriva soltanto a 7 minuti dalla fine. Ma tant'è, si va ai supplementari. Rui Costa, che è entrato 20 minuti prima della fine dei tempi regolamentari, realizza il vantaggio portoghese al minuto 110, con un'azione straordinaria. Parte da centrocampo con la sfondatura, copre il pallone, resiste di forza alla pressione, si avvicina all'area di rigore, porta la palla sul destro e alla fine scocca una freccia che quasi strappa la rete. Lì tutti noi pensiamo che sia finita, e forse lo pensa anche qualche portoghese che non avrebbe dovuto, perché passano 5 minuti e Lampard pareggia. Si gela il sangue nelle vene del Portogallo, ma siamo pari. L'illusione e il brusco risveglio, la fiamma che brucia l'entusiasmo e getta i giocatori in una stanza di ghiaccio, e alla fine pensano tutte e due le squadre che forse i rigori sono la soluzione migliore, e li si adagiano anche forse stanche. 5 pari la situazione di punteggio ai rigori, hanno sbagliato solo Beckham e Rui Costa, due grandissimi con la palla che guardano il terreno di gioco e indirettamente l'accusano dei loro tiracci, che hanno regalato in tribuna il pallone, insieme anche a qualche lacrima. Si tira ad oltranza, ma Postiga e Ashley Cole hanno realizzato freddi, 5 pari. Il settimo calciatore inglese a presentarsi sul dischetto è Darius Vassell. L'attaccante inglese, mentre sta per prendere il pallone tra le mani, nota qualcosa di strano. Riccardo, il portiere portoghese, si è appena tolto i guantoni e li ha lanciati via, lontano dalla porta. E come se fosse un segnale di guerra, Riccardo intuisce l'angolo del rigore di Vassell e a mani nude lo para, regalando il match point alla sua squadra. Sta uscendo lentamente dall'area di rigore per andare con gli altri a festeggiare, e invece no, si ferma un secondo, sembra quasi invasato, ha gli occhi che brillano tempestati da aeroplani notturni. Ferma il giocatore portoghese, che stava andando sul dischetto, e gli dice: il rigore lo tiro io. Davanti alla televisione tutti impazziscono, lo ha proprio fermato mentre stava per calciare, ma in campo non c'è nessuna discussione, sul dischetto ci va lui, il portiere, che già senza guanti, forse perché così assomiglia ad un giocatore normale. Si vede benissimo che sa già dove e come tirare il pallone, che non sta pensando. Appoggia la palla sul dischetto, aspetta il fischio dell'arbitro e tira una rasoiata che si insacca nell'angolo basso, alla destra di James, portiere incredulo. Riccardo può correre a braccia aperte, a festeggiare la sua notte d'eroe, a celebrare il suo doppio miracolo. Per lui quella serata rimarrà un ricordo indelebile, forse il più bello della sua carriera. Per molto tempo però ci siamo chiesti perché Riccardo abbia deciso di togliersi i guantoni. Questa risposta è arrivata direttamente da lui. Ci eravamo preparati allo scenario dei rigori molte settimane prima, ma dei 23 giocatori inglesi non avevamo alcun filmato di Vassell. Togliere i guanti è stato qualcosa di istintivo, e l'ho fatto per cercare di motivarmi e per innervosire l'avversario. Va bene, ha usato l'astuzia, ma perché anche presentarsi sul dischetto? Un suo errore avrebbe vanificato tutto. E lui, sarei dovuto andare come sesto rigorista, ma non ci aspettavamo che Rui Costa sbagliasse e Postiga è andato al mio posto. Ma sono sempre stato fiducioso nel tirare rigori. Nel corso della mia carriera ho tirato 8 rigori e li ho segnati tutti. Avevo detto a Scolari che avrei voluto calciarne uno, e mi ha risposto che dopo i 5 avrei segnato il 6° e decisivo rigore. Alla fine aveva ragione. Il Portogallo dopo questa partita forse pensava di avere già la coppa in tasca, e invece c'è stata una squadra che ha realizzato un vero e proprio miracolo sportivo. Fede, ce ne parli tu?
Nel calcio a volte capita che i pronostici dall'esito certo non rispettino le attese, lasciando spazio a bellissime favole di realtà, di squadre, di nazioni che raggiungono la gloria nonostante un tasso tecnico inferiore alle concorrenti e una scarsa considerazione da parte dei mezzi di comunicazione e di addetti ai lavori. In questo contesto trova spazio la Grecia, campione d'Europa nel 2004. Un'impresa assoluta, quella della squadra ellenica in Portogallo. Gli uomini di Otto Rehagel, infatti, mancavano all'Europeo dal 1980, quando debuttarono nella rassegna uscendo al primo turno ed arrivarono all'appuntamento continentale con ben poca considerazione da parte della critica. Nessuno avrebbe mai immaginato che la Grecia avrebbe fatto una cavalcata del genere, ma già dal debutto si capì che gli ellenici erano tutt'altro che una matricola. Secco 2-1 al Portogallo, padrone di casa, il modo migliore per presentarsi al torneo. La Grecia poi ribadì la propria autorevolezza nel secondo match, pareggiando 1-1 contro la ben più quotata Spagna. Un risultato determinante per passare il turno, considerando che la sconfitta per 2-1 contro la Russia nell'ultima gara del girone non compromise la qualificazione degli uomini di Rehagel ai quarti. Nella fase a eliminazione diretta i greci alzarono ancora di più la voce. Ai quarti si sbarazzarono niente meno che della Francia detentrice del titolo, con tanti campioni in campo, Henry, Zidane, Trezeguet, Thuram, Vieira, Barthez tra i tanti, battendola 1-0. Con lo stesso risultato la Grecia eliminò la sorprendente Repubblica Ceca in semifinale, altra rivelazione di quell'europeo guidata dall'esperto Pavel Nedved e dall'emergente ma sin da subito affidabile Peter Cech, una vera e propria saracinesca in procinto di cominciare la sua avventura al Chelsea. E poi si ritrovò nuovamente contro il Portogallo, padrone di casa in finale. Una rivincita per i lusitani? Niente affatto. A Lisbona i greci ebbero ancora la meglio, vincendo 1-0 allo storico gol di Karisteas. La Grecia concluse dunque l'europeo a Lisbona nella stessa maniera in cui l'aveva iniziata ad Oporto, con una vittoria contro il favorito Portogallo delle stelle Deco, Rui Costa, Figo e Cristiano Ronaldo. Il modo migliore per alzare al cielo il primo storico trofeo della sua storia e per scrivere il suo nome nell'albo d'oro degli europei. Una favola bellissima che ancora oggi è ricordata da tutti gli appassionati ed è motivo di speranza per tutte le squadre ambiziose e con un gruppo coeso e compatto, ma spesso ingiustamente troppo sottovalutate. Gli eroi di quella edizione del torneo per la Grecia furono in particolar modo il massiccio difensore centrale Traianos Dellas, all'epoca in forza alla Roma, l'eterno portiere Antonis Nikopolidis, un'autentica sicurezza tra i pali, e soprattutto il bomber Angelos Karisteas, autore di 3 reti fondamentali per i suoi, rispettivamente contro la Spagna nei gironi, contro la Francia nei quarti e contro il Portogallo in finale. Riuscirono a mettersi in mostra, contribuendo in maniera determinante allo storico traguardo ottenuto dalla selezione greca, anche 2 conoscenze del calcio italiano, quali Giorgos Karagounis, ex centrocampista dell'Inter, che segnò il primo gol del torneo nella gara di apertura, vinta 2-1 contro il Portogallo, e Zizis Vrizas, ex attaccante di Perugia e Fiorentina, che realizzò il gol che accorciò le distanze nella sconfitta per 2-1 contro la Russia, nell'ultima gara della fase ai gironi. Il 4 luglio, quindi, è una data storica per gli statunitensi, ma dal 2004 è un giorno di festa nazionale anche per la Grecia, una squadra capace di salire nell'Olimpo d'Europa nella maniera più entusiasmante possibile.
Grazie Fede, ma adesso ritorno da te perché so che ci devi parlare di quelli che sono i migliori 11 di questa edizione.
4-3-3 di forza e talento nella Fanta formazione di Euro 2004. A difendere la porta continentale Peter Cech, rivelazione del torneo che aveva già trovato l'accordo col Chelsea per lasciare il Rennes. L'estremo difensore ceco poi ha lasciato un segno in Premier League, vincendo con i Blues un campionato che mancava da 50 anni. Si ripeté anche l'anno successivo, ovviamente sempre sotto l'egida di José Mourinho. Nel 2010 conquistò il double con Ancelotti, fino a trionfare sia in Champions League, peraltro da grande protagonista, sia in Europa League. Ha concluso la sua carriera un anno fa con la maglia dell'Arsenal, dove ha conquistato la sua 5ª FA Cup. In difesa Gyurkas Seitaridis. Terzino destro di grande affidabilità, il greco si è dimostrato efficace anche in fase offensiva, conquistando un calcio di rigore nella gara di apertura contro il Portogallo, che poi, guarda caso, reincontrerà nella gara conclusiva del torneo. Un'annata strepitosa per Seitaridis, accoppiata campionato e Coppa di Grecia col Panathinaikos, titolo europeo con la sua nazionale e passaggio al Porto. Tornerà in bianco-verde 6 anni più tardi, dopo aver vestito le casacche della Dinamo Mosca e dell'Atletico Madrid. Al suo fianco il connazionale Traianos Dellas, poco quotato prima di Euro 2004, aveva trascorso i 2 anni precedenti in panchina alla Roma. Dellas è stato protagonista di prestazioni super e ha anche segnato il silver goal in semifinale contro la Repubblica Ceca, la sua unica rete in 53 presenze con la maglia greca. A chiudere qualsiasi spazio centralmente, ecco, anche Riccardo Carvalho. Il portoghese, reduce da una stagione pazzesca col Porto di José Mourinho, con cui aveva vinto campionato Champions League, è stato inserito nell'11 titolare lusitano di Scolari, nella seconda gara del girone, quella contro la Russia, e da allora non è mai più uscito dal campo. Come Cech, anche lui approdò al Chelsea dopo l'Europeo, Ha concluso la sua carriera a Real Madrid e al Monaco, mentre oggi è vice allenatore di Andrea Villas-Boas al Marsiglia. A chiudere la linea Maginot della difesa, il nostro Gianluca Zambrotta. Nonostante la prematura eliminazione dell'Italia nella fase a gironi, il terzino è stato eccezionale, ma fece addirittura meglio 2 anni dopo, quando alzammo al cielo nella notte di Berlino il titolo mondiale. 7 stagioni alla Juventus, 2 al Barcellona e 4 al Milan, con cui ha vinto il suo 3º scudetto. Passiamo al centrocampo, dove troviamo prima di tutti Maniche, per molti il miglior giocatore del torneo. Reduce da anni di successi col Porto, come Riccardo Carvalho, a Euro 2004 ha messo a segno ben 3 reti, ma dopo la delusione per la finale persa ha iniziato a girovagare per l'Europa senza riuscire a ripetere tutto il buono fatto in Portogallo con la nazionale. Il miglior giocatore del torneo fu invece Theodoros Zagorakis. Il greco in estate passò al Bologna, dove rimase soltanto 1 anno a causa di una cocente retrocessione allo spareggio salvezza nel derby contro il Parma. Zagorakis si è ritirato nel 2007 con 120 presenze e 2 soli titoli a livello di club, la Coppa di Lega con il Leicester nel 2000 e la Coppa di Grecia nel 2002 con l'AEK Atene. Da mezzala sinistra la furia cieca, Pavel Nedved, fresco di pallone d'oro. Un grandissimo europeo anche per lui, prima che un infortunio lo costringesse a saltare la semifinale contro la Grecia. Un episodio simile alla finale di Champions League del 2003 contro il Milan, che saltò per squalifica. Nonostante avesse annunciato il ritiro dalla nazionale, ha disputato anche i mondiali del 2006, concludendo la sua esperienza in nazionale con 91 presenze e 18 gol. E ora passiamo all'attacco a un giovanissimo reparto avanzato. Wayne Rooney, allora 18enne, è stato più che mai travolgente a Euro 2004. Non a caso, l'Inghilterra è stata eliminata dopo la sua uscita ai quarti di finale contro il Portogallo, a causa di una frattura al piede. 5 volte vincitore della Premier con il Manchester United, dove era passato proprio nell'estate del 2004, Rooney ha anche vinto la Champions League nel 2008 e detiene il record assoluto di marcature con i Red Devils, 253 in 559 gare. Come centravanti, un altro giocatore dal campionato inglese è Milan Baroš. Il ceco è stato il capocannoniere di Euro 2004 con 5 reti, mancando il gol solo in semifinale contro la Grecia. L'anno successivo ha vinto la Champions League con il Liverpool, poi il meglio di sé l'ha dato con la maglia del Galatasaray. Infine, un Cristiano Ronaldo, 19enne. CR7, che con la maglia della nazionale ha appena sfondato il muro dei 100 gol, ha fatto irruzione nella selezione lusitana proprio a Euro 2004, dove ha segnato il suo primo gol e raggiunto la finale con il Portogallo. Difficile riassumere la carriera di uno dei più grandi calciatori della storia del calcio. Vi diciamo soltanto 5 Champions League e 5 palloni d'oro.
E ritorniamo stasera con il nostro dibattito che in realtà mancava da un po' di puntate, lo riproponiamo questa sera e riparto da dove avevo iniziato, ovvero da te Riccardo, e ti chiedo se è stato peggio il gol del gol o il silver goal.
Non è una domanda facile a cui rispondere, però c'è da dire che di sicuro sono stati 2 grossi buchi nell'acqua per la FIFA e per la UEFA. Se andiamo a pensare che più di tutti e due di sicuro il silver goal è durato 1 anno o poco più, utilizzato pochissimo, utilizzato negli europei del 2004, è stato utilizzato nelle fasi finali della Coppa UEFA e della Champions League a cavallo tra il 2003 e il 2004, poi è subito sparito dopo Euro 2004. Per quanto riguarda il Golden Goal, probabilmente una formula più avvincente di sicuro rispetto a quello che vediamo adesso con i classici supplementari che conosciamo. C'è da dire che, parlo almeno per esperienza personale, ricordo veramente lontani i tempi del Golden Goal e del Silver Goal. C'è da dire però che avevano il loro fascino comunque. Poi è vero che se andiamo ad analizzare l'aspetto sportivo, quindi meritevole o meno di vincere una partita, probabilmente in quelle fasi un Golden Goal sicuramente non è una cosa, non sempre, sappiamo come nel calcio, non sempre chi segna prima se lo meriti, oppure come basti una qualsiasi piccola occasione per trovare il gol. Quindi probabilmente le squadre erano, i giocatori erano spaventati anche dal Golden Goal. Proprio per questo motivo credo che sia stata anche introdotta la regola del Silver Goal, ma sono entrambi due buchi nell'acqua, quindi tra i due probabilmente il Golden Goal più divertente, anche se si discosta, ma neanche tanto dal Silver Goal. Però due grossi buchi nell'acqua, mi tengo i supplementari come vedo ormai da anni e come ho praticamente sempre visto, perché dal 2004 all'indietro ricordo poco, quindi mi tengo volentieri la classica regola dei supplementari.
Grazie Ricky. Davide, invece, tu prima ci hai raccontato di questo sputo di Totti che è stata una delle macchie più grandi nella carriera del Pupone. Ti volevo chiedere, ci sono stati altri casi simili al suo?
Sì, Andre, purtroppo di precedenti, o meglio, di casi simili ce ne sono e non pochi, sia antecedenti al 2004 ma anche successivi. Quello che sicuramente ci viene di più alla mente è anche il più recente, ovvero lo sputo di Douglas Costa a Di Francesco in un Juve-Sassuolo ad inizio campionato del 2018-2019, se non ricordo male, e lo juventino prese 4 giornate. Un altro caso, un pochino più age, è nel 2003, un Lazio-Chelsea di Champions League con Mihailovic che sputa e scalcia da terra a Muto e prende ben 8 giornate. Un altro caso, sempre avvenuto all'interno dei confini italiani, però c'entra poco con la nostra Serie A, anche se adesso vedrete, è ai Mondiali d'Italia 90, a San Siro, Germania-Olanda, sputo di Rijkaard, che giocava nel Milan, al romanista Föller, con tanto di reazione che li fa uscire entrambi al 22esimo col cartellino rosso. Un altro episodio celebre è anche quello in un derby d'Italia molto infuocato e acceso del 2005, quando la Prova TV squalificò Samuel, l'argentino difensore dell'Inter, colpevole di aver sputato a Nedved. Fammi chiudere velocemente dicendo solo una cosa, che tra tutte le scorrettezze e i gesti antisportivi che possono esserci in un campo da calcio, lo sputo e il ragionamento può essere benissimo allargato anche fuori dal campo da calcio, è sicuramente il più disgustoso e vile gesto che si possa fare nei confronti di un avversario, che denota proprio zero rispetto.
Grazie Davide. Ma io torno da te perché ti devo dire che purtroppo ho ancora in mente quello striscione svedese con scritto 2-2 ciao Italia. Ti dico che sto ancora un pochino rosicando adesso, però ti chiedo, ci sono stati altri casi di partite truccate o comunque diciamo un po' manipolate come questa?
Purtroppo sì, Andre, nel calcio però si potrebbero fare tantissimi esempi di combine o biscotto che dir si voglia. E visto che abbiamo parlato di Danimarca-Svezia 16 anni fa, comunque uno degli episodi più recenti, per creare una sorta di top 10 partirei dal precedente più remoto, che risale a quasi un secolo fa e che guarda caso, della serie What Goes Around Comes Around, riguarda la nostra nazionale. È il caso di Italia-Brasile 2-1 semifinale dei mondiali del 38, una partita in cui il Brasile, stranamente, lasciò in panchina la sua stella, Leonidas. Insomma, furono tanti i dubbi dopo quella gara. Il secondo, invece, facciamo un bel balzo in avanti di quasi 40 anni, Germania-Ovest e Germania-Est, un derby di nazionale veramente incredibile, in cui la Germania-Est vinse 0-1 nella prima fase a gruppi dei mondiali, perché alla Germania-Ovest conveniva perdere. Perdendo, la Germania-Ovest non sarebbe finita nella parte di ferro, eliminazione diretta con Argentina, Brasile e Olanda, ma sarebbe finita invece con Polonia, Svezia e Jugoslavia, tant'è che poi la Germania dell'Ovest batté tutte queste squadre, arrivò in finale bella fresca contro gli Orange di Johan Cruyff e vinsero in rimonta. Della famosissima frase, il calcio è uno sport bellissimo, ma tanto poi i tedeschi vincono sempre alla fine, insomma. Credo che ci sarà bisogno di correggermi, ma la sostanza era quella. Terzo caso, Argentina-Perù, 6-0, seconda fase a gruppi dei mondiali del 78. Il Brasile ha già giocato il giorno prima, battuto 3-1 la Polonia. In questo caso costringe la Biceleste a imporsi almeno con almeno un 4-0 per arrivare in finale, passando come prima. Guarda caso, la sfida con il Perù finisce, come detto, con un incredibile 6-0. E insomma, la Biceleste va avanti. Poi, quarto caso, quinto di Danimarca-Svezia, Austria-Germania-Ovest 1-0, prima fase a gruppi dei mondiali dell'82, il cosiddetto patto di non aggressione di Gijón, in cui le due squadre avrebbero passato il turno a braccetto in caso di successo austriaco per 1-0 e ovviamente il risultato è stato quello. Poi ancora Italia, Italia-Camerun 1-1 prima fase a gruppi mondiali 82. Si pensò che l'Italia avesse comprato la partita per passare, sì, perché era un momento all'inizio difficile, poi però sappiamo com'è andata, tutt'altro che difficile. Spagna-Malta 12-1, di questo ne abbiamo già parlato nelle qualificazioni di Euro 84 proprio in qualche edizione fa. Inghilterra-Irlanda del Nord 0-0, qualificazioni dei mondiali dell'85, o meglio qualificazioni dei mondiali 86, successo nell'85. Questo fu un grandissimo favore da parte dei cugini inglesi per l'Irlanda del Nord per farli qualificare al mondiale dell'86. Argentina-Romania 1-1, fase gruppi dei mondiali 90, un pareggio che consentì a entrambe le nazionali di passare agli ottavi, e tra l'altro una scena molto simile si verifica sempre Italia 90 tra Olanda e Irlanda, che appareggiano 1-1 eliminando l'Egitto. E infine, il più recente che mi viene in mente è Brasile-Norvegia 1-1, fase a gruppi dei mondiali del 98, perché il Brasile stava vincendo, nonostante un larghissimo turnover, la Norvegia doveva vincere per passare il girone con la nazionale verde-oro, e guarda caso il Brasile nei minuti finali si fa rimontare 2 gol dalla Norvegia, che vola alla fase eliminazione diretta.
Fede, tu prima ci hai parlato di questo autentico miracolo sportivo della Grecia. Ti chiedo, secondo te ci sarà una squadra in grado di imitare e rifare questo miracolo sportivo? Comunque, secondo te ci sarà una squadra rivelazione?
È una bellissima domanda quella che mi hai posto, ma allo stesso tempo è molto difficile rispondere allo stato attuale delle cose, perché sebbene conosciamo già i 6 gironi, mancano ancora le uscenti dagli scontri dei playoff, chiamiamoli così. Quindi ci sono ancora molte squadre, magari di terza o quarta fascia, che potrebbero in un certo qual modo sorprendere. Mi viene in mente il Kosovo, per esempio, che ha disputato partite, una nazione comunque, una squadra appena nata da un paio d'anni, che comunque dispone di campioni, di giocatori che giocano nei principali campionati europei e che comunque in un girone, se dovesse capitare con Austria, Ucraina e Olanda, potrebbe dire la sua, se dovesse passare. Poi, chiaramente, se devo pensare al recente passato, ti direi anche l'Islanda, dopo un Euro 2016 in cui si è dimostrata la vera sorpresa della competizione, potrebbe nuovamente ripetersi. Certo che, se dovesse qualificarsi, capiterebbe in un girone molto ostico con Portogallo, Francia e Germania, e quindi, diciamo, le speranze di qualificazione in un'eventuale fase finale sono molto residue. Se devo pensare e dirtene un'ultima che mi viene in mente, è la Bosnia-Erzegovina, di quelle, diciamo, di terza, quarta fascia. Le altre sono squadre affermate, forse magari nel girone dell'Italia potrei dirti il Galles o la Svizzera potrebbero essere la nuova Grecia del 2004, per esempio. Ma diciamo che nel calcio moderno è molto difficile che si dimostrino e si ripresentino scenari simili. Però diciamo che il Leicester nella Premier League ci ha insegnato che nulla è impossibile. Ti lascio con un'ultima mia visione delle cose, di come potrebbero andare le cose. E l'Italia sappiamo che non è una squadra di prima fascia, perché ce ne sono di più forti come la Spagna, come la Francia, la Germania e quasi anche la giovane Inghilterra. Ti direi che al momento e negli ultimi 2-3 anni è superiore all'Italia. Quindi anche la squadra di Roberto Mancini potrebbe essere considerata una potenziale outsider e si trova in un girone più che abbordabile, quindi diciamo speriamo che gli azzurri possano togliersi immense soddisfazioni e regalare a tutti noi tifosi un trofeo importantissimo.
Grazie Fede, noi siamo giunti al termine di questa puntata. Io ricordo, come fatto all'inizio, che da stasera noi saremo in onda su Radio Village Network. Ci potrete ascoltare per 4 volte alla settimana, il lunedì alle 22.30, il martedì e il giovedì alle 20 e la domenica alle 13. Ricordo anche, come sempre, agli ascoltatori di seguirci sulle nostre pagine social, sia Instagram che Facebook, perché troverete sempre tanti quiz, giochi, curiosità, telecronache e tanto, tanto altro. Io ringrazio i miei compagni di viaggio di questa sera. Ciao a Riccardo Morra.
Ciao Andre, ciao a tutti. È stato un grande piacere come sempre. A presto.
Un saluto a Davide D'Alberti.
Grazie a tutti voi, è stato un piacere.
Emanuele Prina.
Ciao Andre, ciao a tutti e grazie a chi questa sera ci ha ascoltato.
E un saluto anche a Federico Cattai.
È stato un piacere come sempre, ti ringrazio e saluto tutti voi e anche chi ci ascolta da casa. Buona serata.
Bene ragazzi, io vi ringrazio, io sono Andrea Marengo, sono stato veramente felice di condurre questa puntata, ringrazio anche Alessio Pugliese che ci ha regalato la solita intro iniziale, per me è stato un enorme piacere, vi saluto, vi mando un abbraccio, ci vediamo alla puntata, all'edizione del 2008, una buona serata a tutti voi.